ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, Padre, perché tu attraverso la voce dei profeti ci insegni come interpretare, leggere gli eventi, comprendere la storia, la nostra storia all'interno, questa storia del mondo. Adesso questa attenzione di quella dei profeti ci insegna a guardare gli avvenimenti con il pensiero che vengono designati, per cui noi abbiamo bisogno, che spesso ci lasciamo fuorviare da fantasie e non siamo attenti alle radici e neanche alle promesse che abbiamo fatto. Ringraziamo anche te, Signore Gesù, perché sei tu che hai detto quale un'ipotesia sei colui che ha realizzato tutto. Dobbiamo dire il nostro grazie è un'opera continua, ancora adesso non finisce, non è finita con la tua ascensione al cielo. L'hai promesso, io rimango con voi tutti i giorni, ogni giorno, fino alla fine della storia. Dunque, abbiamo questa sicurezza. E vogliamo pregare anche te, Spirito Santo, cioè forza stessa di Dio, diffusa nei nostri cuori, perché attraverso di te possiamo avere gli stessi desideri di Dio, gli stessi desideri, lo stesso sentire di Gesù. Preghiamo te, Maria, che sei la guida, che sei la madre, perché ci comportiamo da figli e impariamo la vocilità e l'ascolto di Gesù. Amen. Continuiamo il nostro capitolo 6 di Michea e siamo arrivati al versetto 9 e arriveremo fino al versetto 16. Ancora una precisazione storica. Già vi dicevo che Michea è vissuto probabilmente per molto tempo, la maggior parte della sua vita, i tempi in cui è vissuto anche Isaia, e quindi durante nel Regno del Sud, lui era di un villaggio vicino a Hebron, il sud, proprio Gerusalemme, vicino a Betlemme, quella zona lì, e però conosceva bene tutti gli avvenimenti. Pare che probabilmente la sua vita è andata fino alla invasione di Sennacherib. E deve aver visto i risultati della presunzione di fare a meno di Dio. Il regno del nord, i regni si sono separati dopo la morte di Salomone, il regno del sud, un regno povero, piccolo, tanto con un paio di tribù, non di più. Il regno del nord, quindi ci vive le condizioni più grosse, ma il regno del nord era distrutto dagli assiri, tutti quanti venivano portati via con un vero e proprio genocidio, simile a quelli che ha portato Stalin, ma gli assiri hanno mai subito genocidio, cioè ci sono un popolo che sono molto parte di questo, non è l'esilio come quello dei babilonesi, portavano in esilio, rimanevi lì, in invasione la vita in esilio, e poi dopo erano la musica che lasciavano andare, era esilio. Questo invece è proprio la distruzione. E quindi, Samaria, 722, i suoi re si erano dedicati al culto di Baal, di Astarte, avevano costruito dei templi, che non erano più i tempi di Gerusalemme, per evitare solamente il regno del nord, il re del nord, per evitare che i fedeli presi da nostalgia tornassero a Gerusalemme, che sono l'unico tempio della Palestina, ha costruito due templi in uno, in modo tale che ce ne fosse uno per parte, perché il regno era abbastanza grosso, e lì ci avevano piazzato dentro i loro idoli. Quelli che viene chiamato l'abominio di Samaria, cioè due tori d'oro, quindi, con disprezzo i profeti li chiamavano vitelli d'oro, perché il toro nella simbologia voleva dire la potenza di Dio, ma il guaio è che la gente si ferma al toro, non va a pensare alla potenza di Dio, no? Succede che uno si attacca alla figura del santo, magari, o all'immagine, e perde di vista ciò che l'immagine rappresenta. E allora ecco il momento in cui, tra l'altro, il tempo in cui vive Michea, che vive nel sud, quindi in Giudea, non in Samaria, era un tempo prospero per Samaria, grandi ricchezze, grande prosperità, ma era una ricchezza tutti i tempi forti, sul rubacchiale, sulla il re era, per esempio, da bere, e quindi tutti i furti, eccetera. Quindi adesso noi vedremo un po' come cosa dice, qual è la lettura che fa di tutte queste cose Michea. La voce del Signore grida alla città. Ascoltate, tribù e convenuti della città, voi che siete venuti qui. Ci sono ancora nella casa dell'Empio, qui sta parlando naturalmente con i Samaria, di quelli di Gerusalemme o del sud, perché sud erano veramente poveri, niente, non avevano un granché, qui c'è il Mar Morto, l'unica cosa del sud, perché cosa era la Transjordania, che era abbastanza verde, e poi Gerico, che era un'oasi feconda, ma al di là di questo non c'era granché. E quindi convenuti della città. E che cosa c'è? Ci sono ancora nella casa dell'Empio, Empio è un modo per tradurre la parola ebraica che di per sé vuol dire l'idolatra. È colui che ha abbandonato Dio e si è attaccato agli idoli. E ricordiamo che gli idoli venivano chiamati nella Bibbia i Baalim, che è il plurale di Baal, che vuol dire padrone. Sono i padroni. E guardate che allora c'è l'attualità anche di queste cose. Quanti idoli abbiamo? Successo, emergere tutti questi, gli applausi, i riconoscimenti, i soldi, tutti i idoli sono i nostri padroni. E quando tu hai un padrone, ti rende schiavo, tu non sei più libero. E quindi lavori solo per questo. E quindi è niente tutto. Però dice, ci sono ancora nelle case dell'Empio, cioè di queste persone senza fede, tesori ingiustamente acquistati. Ricordate che la città Amon diceva, hanno comprato i poveri per un paio di salari, a livelli molto, molto simili ai nostri, quanto vale una manodopera di un'estra comunitaria, quanto vale il lavoro fatto nei campi per questa estra comunitaria, stati, non so, 5 euro al giorno. Allora, ci sono ancora nella casa dell'Empio tesori ingiustamente acquistati. Poi, notate bene, prima roba, quindi furto, poi misure scarse, detestabili, è una domanda che il profeta fa. Ci sono ancora? La risposta è sicuro. C'è ancora misure scarse, vuol dire bilance truccate, in modo tale che gli faccio pagare per un peso e gliene do un altro. Già ancora quando ero ragazzo, mia madre diceva, sta attenta alla bilancia e quanta carta ci mette il negoziante. Perché? Si faceva il calcolo che c'erano dei, quando hai comprato un metro di prosciutto, c'erano 20 grammi di carta, vi rendete conto? Se 80 grammi, tu ti paghi 100 di prosciutto e 20 invece sono di carta. Una carta sotto, una carta sotto, ed è una carta abbastanza pesante, anche plastica. E allora ancora ci sono. Ci sono ancora misure scarse, detestabili? Ed ecco allora la domanda. Potrò io giustificare le false bilance, il sacchetto dei pesi falsi, perché avevano, le bilance non erano come adesso, capite? Però c'erano una scatola con i pesi, la bilancia era così, oppure c'era la bilancia stadera, e allora se io faccio un peso falso, chiaro, un voglio e mi arricchisco sulla pelle sempre dei poveri, quelle persone che non possono, non pensare che c'era un supermercato, diciamo nei tempi, se c'era un negozietto in un paese, questo faceva il bello di tutti i tempi, bisogna andare lì, c'era altro. Sale, non potevi andare a farlo più, era molto lontano il mare, era sulla costa. E quindi dovevi comprarlo, possiamo pagare a peso d'oro. E quindi, sacchetto dei pesi falsi, i ricchi della città sono pieni di violenza. I suoi abitanti dicono menzogna. Fate bene, vedete che gli abitanti della città, i ricchi, hanno la violenza. Violenza vuol dire la pretesa di dominare sugli altri. La pretesa di valere più degli altri. La violenza non è soltanto quella fisica, esiste anche la violenza morale, la violenza psicologica, cioè l'umiliazione della persona, lo sfruttamento della persona che non può dire no, pena non avere neanche quel poco che tu ingiustamente gli dai. Vedete che è attuale, non parlano ancora di occhi, ci insegnano ancora a dire gli occhi come succedeva. I suoi abitanti dicono menzogna, e quindi i ricchi sono pieni di violenza, i suoi abitanti dicono menzogna, e allora cosa fa il Signore? Anch'io ho cominciato a colpirli, a devastarti, a colpirti, a devastarti per i tuoi peccati. Qual è la, cioè notate bene che non è Dio che colpisce, no? Vediamo che nella Bibbia c'è la giustizia, questo l'ho già detto ieri sera, la tzedakà, che è usare i criteri di valore di Dio, quindi la gerarchia dei valori di Dio, e poi c'è la mishpat, che invece è il risultato di quello che hai fatto, no? Tu hai guidato ubriaco, hai fatto l'incidente e hai distrutto la macchina. Cioè non è che Dio ti ha punito, si è punito da solo, no? Quindi, per dire che in fondo non è tanto Dio che punisce, ma il peccato che fai ti cade addosso. Già io ripeto mille volte, un proverbio milanese, ti sputa in cielo, ti sputa in testa. Ti punisce da fare. Non rimane più niente, tu credi di andare contro il bene, e il bene che tu non hai fatto comunque, te lo porti dietro, tutto pena di una fame. Allora dice, guardate, mangerai ma non ti sazierai, la tua fame rimarrà in te. Non è tanto il mangiare così, ma cercherai, ti nutrirai di mille cose, ma sarai sempre scontento, no? Esatto, no. Tanti bambini iniziati che ci sono anche parenti miei, gli manca nulla, ma hanno sempre bisogno di qualcos'altro. Quello che hanno non vale niente, e c'è sempre qualcosa che manca, che è quello che ti renderebbe felice, ma quando ce l'hai comunque te ne manca più, che ti aspetta, no? È un po' questa rincorsa al a rimpinzarsi, ma senza saziarsi, no? Mangerai, ma non ti sazierai, la tua fame rimarrà in te. metterai da parte, ma nulla salverai. E io lo consegnerò alla spada. E tutto quello che tu hai, non fate vedere, sta parlando con Maria, eh? Quindi, cara Samaria, tu stai accumulando tesori, metti via, metti via, metti via, guarda che alla fine avvideranno gli assini. Sarà una ricchezza per loro, ti porteranno via tutto, porteranno via anche te. Seminerai, ma non mieterai. Fai grande fatica, non verrà fuori niente. Frangerai le olive e non ti ungerai di olio. Produrrai mosto, ma non verrai vino. In fondo è un modo per dire di far via il tempo, no? C'è un proverbio che è nel libro dei proverbi della Bibbia. Magari crediamo di averlo inventato noi, ma nella Bibbia. Chi semina vento, raccoglie tempesta. Questo è il libro. E allora i risultati si vedono. Cioè, ricordati, c'era già arrivata anche la sapienza pagana, per la che veniva chiamata la nemesi storica, cioè c'è una specie di vendetta che la storia fa coloro che fanno violenza. Io amico insegnante di storia all'università diceva che i cimiteri sono il luogo dei grandi della storia. I grandi della storia sono poi gli umili, pensate i santi, in realtà non sono dei cimiteri, sono nelle urne, nelle teche, oppure comunque sono nel cuore della gente. Chi è che pensa più di dire un eterno riposo a Napoleone? Non ci avete mai pensato di dire un eterno riposo a Napoleone? Beh, una preghiera di suffragio di Duce o per Hitler? Beh, sono lì. La storia è il cimitero dei grandi. Quindi ricordiamo il cimitero. E allora... E poi concluso, l'esempio è quello, cioè lui sta parlando naturalmente perché lui è del sud, a quelli di Gerusalemme, a quelli che guardano all'esempio di Samaria, guarda come sono ricchi loro, guarda. E allora, voi capite che il cattivo esempio affascina sempre molta gente, no? E allora ecco il cattivo esempio, e quindi, poi dice, tu osservi gli statuti di Omri. Omri era un generale che poi diventerà re, fatto colpo di Stato, eccetera, diventerà re di Samaria, sarà quello che poi alla fine vedrà la distruzione di tutto. Tu osservi gli statuti di Omri e tutte le pratiche della casa di Acab. Acab era il marito di Jezabele, e quel re che c'era ai tempi di Elia. Jezabele ha cercato di mettere a morte Elia. E allora tu guardi le pratiche della casa di Acab, cioè i templi pagani, segui i suoi propositi, i loro propositi. Perciò, guarda che se tu guardi lui, se impari da questi cattivi maestri ti conducono su cattive strade che poi vanno verso la desolazione, perciò io farò di te una desolazione. I suoi abitanti oggetto di scherno e subirai l'obbrobrio dei popoli. Quindi è una parte da Samaria, ma è un messaggio per Gerusalemme. Stai attento a Gerusalemme. Nel 722 cadrà Samaria, anche Gerusalemme cadrà qualche anno dopo, non subito, cadrà nel 587, quindi avrà ancora più di un centinaio di anni per ripensarci. Però spesso noi non impariamo mai dalla storia, no? E cioè qui sta succedendo in Ucraina, eccetera, parla chiaramente che stessi errori di Stalin, stessi errori di Duce, stessi errori di altri violenti che hanno costruito imperi enormi, che sanno mai, senza aver conquistato tutto, è fatto un bellissimo mondo, partiva da Alessandria e è arrivato in Catania, in Mare, in Tunisia, ma dei funerali, quello che rimane. Ecco, allora vogliamo, penso, questa parola, se breve oggi, è una parola che però ci tocca, ci mette in discussione, fa vedere che cosa cerchi, qual è la tua vera fame, qual è il senso di quello che stai vivendo, sei capace di leggere i segni dei tempi, perché in fondo il Signore si insegna ai profeti proprio per dire sei capace di cogliere i segni dei tempi, di leggere quello che sta avvenendo in profondità. Ricordate che Dio non agisce squillando le trombe, ma agisce in sordina. Però quando ti accorgi e ti apri e apri gli occhi, spesso rischia di essere troppo tardi.